parlarvi della pulizia etnica che ormai da qualche giorno è in corso sulla costa siriana, dove oramai da giovedì 6 marzo c'è stata una serie di scontri ad opera delle milizie filo Assad contro i gruppi guidati da Tahrir al-Sham, e da lì poi è scattata la pulizia etnica contro gli alawiti. In questi poco meno di 3 giorni, scrive Ambamed, più di 1000 persone, tra cui 745 civili, sono state uccise negli scontri tra le forze di sicurezza siriane e le milizie leali ad Assad nella regione di Latakia, per capirci. Sui social ci sono decine di foto terrificanti con corpi per terra, pozzanghere di sangue, bambini sgozzati. E secondo quanto riferisce sempre Ambamed, nella regione ormai non c'è né elettricità né acqua e i cadaveri sono impilati per le strade. Per capirne di più di questa situazione sempre magmatica in Siria, siamo collegati con Murat Cinar. Buongiorno Murat.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Allora, ci puoi provare a raccontare, al di là così dei fatti che ovviamente stanno circolando da qualche giorno, poi se hai altri particolari ben vengano, che cosa sta capitando? Inizialmente sembrava che non ci fosse resistenza dal lato dell'ex partito del presidente Assad. Oggi invece sembra che si siano riorganizzati, stanno scattando delle dinamiche di scontro e da par loro i jihadisti di Tahrir al-Sham hanno dato subito via ad una vera e propria pulizia etnica contro gli alawiti. Ce n'erano già stati segnali nei mesi scorsi, ma non di così ampie proporzioni, credo.
Esatto, in realtà, come hai detto anche tu, non si tratta di una tra virgolette novità. Siamo in Siria, sulla costa mediterranea, le località di cui si parla molto in questo periodo, tipo Latakia o Tartus, sono su quella parte, diciamo, occidentale del paese. E se vogliamo identificare un po' meglio, siamo sotto il confine anche della Repubblica di Turchia, è una zona in cui tuttora ci sono le basi militari russe, la base militare navale russa più grande della storia siriana è da quelle parti. Qualche anno fa, fino a qualche anno fa, manteneva la sua forma dell'epoca sovietica, poi è stata anche allargata, tra l'altro, quindi un luogo per certi versi molto, molto importante. In particolare Laodicea, che sarebbe Latakia, e poi Tartus sono due località non molto lontane da Idlib, il punto nevralgico, il cuore dello jihadismo siriano e non soltanto, tutto il Medio Oriente. Siamo a due passi dalle autostrade, dalle strade M4 e M5, quindi sono anche percorsi commerciali molto importanti che collegano il nord con la capitale del paese. E siamo in direzione del distretto di Tripoli, volendo anche, possiamo dire, in direzione verso il confine libanese. Insomma, la posizione geografica, questo ha un suo significato, valore anche strategico. Si tratta di una zona popolata tradizionalmente dalle persone, dei cittadini siriani di fede alawite, che è questa fede storica medio orientale, anatolica, musulmana, è abbastanza, diciamo, staccata dalla corrente sunnita, salafita, eccetera. E stiamo parlando delle persone che condividono la fede dell'ex dittatore, quindi c'è questa diciamo etichetta importante da mettere lì, da tenere in mente. Nei confronti degli alawiti, non soltanto in questi ultimi mesi, ma sempre, non solo in Siria, ma in tutto il Medio Oriente c'è stata un'ostilità, un po' come gli esidi, eccetera. Questa è un'altra informazione, non approfondiamo adesso, ma teniamo in mente, giusto per comporre meglio il puzzle di oggi. E dopo la fuga del dittatore a Assad e la presa di potere delle bande jihadiste, che poi hanno formato il governo di transizione, e nei confronti degli alawiti, in quella zona in particolare ci sono stati dei momenti di ostilità, di tensione, di violenza, soprattutto nei primi giorni tra inizio dicembre e fine dicembre, nei primi giorni del cambio regime, e poi la situazione sembrava calmata. Stiamo parlando della zona in cui da cui arrivano notizie spesso, frequentemente, che si stanno riformando anche diverse formazioni paramilitari composte da alcuni membri appartenenti all'ex esercito siriano, quindi fedele alla linea dell'ex dittatore. Su questo non abbiamo tante prove concrete, perché veri scontri fino a qualche giorno fa tra quelle formazioni e l'attuale forza militare del governo non c'erano stati. Allora, gli episodi di questi giorni risalgono a 3-4 giorni fa, sembra che ci sia stato un momento di tensione tra le forze che rappresentano il governo centrale e alcune formazioni paramilitari appartenenti all'ex esercito, ma sembra che questo scontro sia stato un po' la scintilla che ha aperto il percorso di un vero pogrom, un po' perché gli alawiti sono demonizzati, criminalizzati, stigmatizzati dalla cultura che domina le formazioni paramilitari jihadiste, un po' perché appunto da quelle zone sembra che si stiano formando formazioni paramilitari appartenenti all'ex esercito, un po' perché gli alawiti sono stati sempre etichettati come fedeli alla dittatura uscente, e quindi ovviamente l'aggressione ha ricevuto anche una risposta, e quando sono venuti fuori degli scontri. Ma al di là di questo, come siamo arrivati a pogrom, esattamente come hai detto tu, attraverso le immagini verificate, animate oppure ferme, proveniente da anche giornalisti presenti sul territorio, che fino a qualche giorno fa celebravano la caduta di Assad e si dichiaravano felici dell'arrivo delle bande jihadiste al potere, loro stessi, questi giornalisti, comunicano attraverso soprattutto social media, ma anche agenzie di notizie, diffondono notizie e immagini terribili. Stiamo parlando dell'eruzione presso le abitazioni, uccisione dell'intera famiglia, cadaveri per strada, come hai detto tu, umiliazioni, pestaggi, aggressioni fisiche nei confronti anche della cittadinanza. Se andiamo a tradurre le voci che sentiamo verificate che siano originali, le voci degli aggressori, gli insulti sono molto chiari, netti, sono mirati al fatto che siano alawiti, ovviamente accusati di essere simpatizzanti della dittatura uscente, oppure accusati di essere miscredenti, demoni, eccetera. Quindi in realtà, tra virgolette, nulla di nuovo per la questione alawita e siriana, ma non si riaccendeva da tanto tempo così fortemente. In alcune scene gli aggressori ricordano i pogrom che gli alawiti hanno dovuto subire in passato in Siria, quindi c'è anche un tono, un profilo legato alla storia, alla rivalità, alla vendetta, eccetera. E poi sono scatenate alcune manifestazioni da parte della popolazione civile, la gente è scesa in piazza, ha provato a protestare, a respingere, è stato dichiarato coprifuoco, numerose strade che danno su queste città sono state bloccate, Quali sono le reazioni arrivate da Damasco? Subito da Damasco è arrivata una reazione di un colore unico. Al-Jolani, il Presidente della Repubblica attuale, sostiene che ci siano infiltrazioni da parte di altri paesi, addirittura nel suo ultimo intervento ha detto anche se sono paesi che non sono ostili nei nostri confronti, prenderemo le misure necessarie. Quindi è convinto che questa situazione è stata creata con le mani di alcuni paesi vicini.
Ma alludeva a qualcuno in particolare?
No, però la Siria non è che abbia 78 confini, cioè sono alla fine lì, sono 3-4 paesi. E poi sostiene appunto Al-Jolani che non si tratta di una aggressione nei confronti della popolazione civile, ma di un tentativo di reprimere da parte dell'esercito siriano una rivolta scatenata dai fedeli della dittatura. Quindi l'etichetta che tira fuori il Damasco, il governo centrale, è di un colore unico. E questo è stato sposato immediatamente anche dal suo principale attuale sostenitore da Ankara, il Presidente della Repubblica, ma non soltanto, anche altri esponenti del governo, hanno specificato che ciò che accade è la conseguenza di una provocazione proveniente dall'estero. Ci sono ancora i romantici nostalgici della dittatura e hanno provato a aggredire l'esercito siriano. E poi in particolare il Presidente della Repubblica di Turchia ha detto che il suo governo farà tutto il possibile per non permettere che la provocazione degli altri crei una strage contro gli alawiti. Invece la strage è già partita. E questo è un po' il quadro che abbiamo per il momento davanti.
Sì, mi sembra abbastanza chiaro che, come dire, ci sono stati degli scontri. La stessa Mamed riferisce che di queste 1000 persone i civili sono 745 e gli altri sono l'effetto dello scontro tra queste milizie filo Assad, poi non saprei, diciamo nostalgiche del vecchio regime e i nuovi governanti. Però il numero sarebbe sensibilmente inferiore se non ci fossero stati i 745 civili massacrati subito dopo gli scontri. Quindi è abbastanza evidente che ha costituito un pretesto molto forte questo scontro, comunque questo sia iniziato. Però forse varrebbe la pena capire che cosa sta accadendo anche a livello di amministrazione, perché evidentemente parecchie delle persone che erano vicine ad Assad potrebbero aver perso posti di lavoro, potrebbero essere state, come dire, cacciate da delle posizioni che avevano precedentemente. Questo potrebbe aver innescato delle dinamiche, oppure tu ritieni di no?
Guarda, senz'altro una dittatura che ha controllato questo paese per tantissimo tempo, non soltanto quelle nel periodo del Bashar al-Assad, ma anche di suo padre, della dinastia Assad e del partito Baath, una dittatura di questo tipo non cade e non perde tutti i suoi poteri, non perde tutta la sua simpatia, non perde tutto il suo sostegno popolare in un secondo. Senz'altro è probabile che ci siano e ci saranno in futuro delle rivalità e degli scontri, dei momenti di malcontento in Siria, perché siamo in una fase di grande transizione e lasciando alle spalle un periodo lunghissimo di dittatura che comunque aveva creato per certi versi il suo ecosistema, la sua cricca di fedeli, obbedienti, oppure una notevole fetta di persone che hanno approfittato di questa struttura autoritaria per anni e anni, economicamente, socialmente, militarmente, politicamente. Allora, questo senz'altro è il numero uno da tenere in considerazione, no? E poi chi è arrivato al potere è una realtà fino a ieri che faceva parte delle formazioni al-Qaedista, al-Nusraista, che hanno avuto a che fare con l'ISIS, all'interno hanno ancora jihadisti afghani, uzbeki, egiziani, turchi, pakistani, quindi ceceni, provenienti da tutte le parti del mondo, quindi non soltanto siriani. E quindi e la loro posizione, la loro immagine, e il loro rapporto con la società è tutto di un certo tipo. Non stiamo parlando di un esercito composto dai cittadini di quel paese, non stiamo parlando di un esercito formato con certa struttura, con certa cultura, stiamo parlando di una cricca composta da diverse bande jihadiste provenienti da tutte le parti del mondo, con un sacco di sostegni internazionali, infiltrazioni internazionali. Quindi perché il nuovo esercito composto da questi elementi possa consolidare la sua autorità e ottenere la credibilità in Siria, ci vuole un percorso lunghissimo, e quindi nei confronti della nuova formazione militare senz'altro ci saranno delle reazioni, proteste, soprattutto da quelle parti progressiste laiche della società, oppure da quelle parti che hanno dovuto sempre pagare un conto salato perché hanno ricevuto l'ostilità e l'aggressione dagli altri. Gli alawiti sono stati sempre vittime in Siria vittime che hanno ricevuto l'aggressione dai jihadisti, dai fondamentalisti in diverse fasi della storia, ma anche durante la dinastia Ba'athista e della famiglia Assad. Quindi tutto questo da tenere in considerazione per capire il futuro, che sarà molto sempre scombussolato nella Siria. Ciò che accade oggi invece è un vero pogrom, e alcuni partiti di opposizione in Turchia come Demo per CHP addirittura parlano di un numero pari a 10.000 persone uccise, e l'Osservatore siriano stamattina nel suo report parlava di una cifra pari a 1.500 quasi. Quindi è chiaro che qua c'è una crociata contro una fetta della società per via della sua fede religiosa, oppure tra virgolette della sua etnia, e questo è un po'.
Ma c'è, quando si parla di etnia, fede religiosa, è sempre tutto complicato, nel senso che per chi guarda da fuori, no, non è facile capire se si tratta delle stesse popolazioni che hanno, come dire, tradizioni religiose diverse, o vi siano anche differenze culturali tra i gruppi in questione.
È così, assolutamente. Uno è legato all'altro, assolutamente. Sono, magari stiamo parlando in questa cosa specifico in generale della fede islamica, ma ci sono delle fazioni, correnti molto diverse tra di loro. Da una parte più progressista laica arriviamo verso un altro punto estremo di grande fondamentalismo. E l'ISIS ha provato a fare, se parliamo di quel polo, ha provato a fare la stessa cosa contro gli esidi e alawiti in passato, e quindi sono due poli, due parti che non condividono gli stessi valori, pur essendo fedeli della stessa religione.
Chiarissimo. Domanda. Ieri sera è arrivata la notizia di un accordo tra le SDF e le forze di Tahrir al-Sham.
Esatto, per l'integrazione delle forze democratiche siriane all'interno del nuovo Stato, del nuovo governo e del nuovo regime siriano. E Jolani, il Presidente della Repubblica attuale siriano, e Masdoum Abdi, il Comandante Generale delle Forze Democratiche Siriane, si sono visti in una località in campagna fuori Damasco, e Masdoum Abdi ci è arrivato con un elicottero americano e hanno firmato un accordo. In realtà un accordo composto da 8 punti, ma penso che sia frutto di un lungo percorso di mediazione che hanno portato avanti francesi, inglesi e americani tra l'SDF e il governo centrale, ma molto probabilmente anche in questa pezza è coinvolta anche la Turchia. E inoltre le forze democratiche siriane in persona Masoud Mahdi hanno incontrato anche altre formazioni diciamo non allineate con il governo ma armate come i Druzi, come altre formazioni, per creare un po' una sorta di consenso fronte unitario. Sono 8 punti, e adesso non sto qua a leggere 8 punti, però sono punti abbastanza, in una buona parte abbastanza vaghi. C'è un terzo punto che parla del cessato il fuoco nazionale. Questo è un punto importante perché in Siria non è che le acque sono calmate una volta caduto il regime Baathista. E il punto 4, forse è quello più pop, più mediaticamente più importante, che dice che tutte le strutture militari e civili, le dogane, gli aeroporti, pozzi petroliferi e del gas presenti nel nord-est della Siria saranno integrate nell'amministrazione nuova che rappresenta lo Stato siriano.
Però questo significa una sorta di, come dire, cioè anche prima c'erano rapporti tra la Siria del Nord-Est e il regime di Assad, a cui la Siria del Nord-Est forniva ad esempio il petrolio. Qui però siamo di fronte a un qualche cosa di più, ad una sorta di scioglimento dell'autonomia della Siria del Nord-Est.
Non lo sappiamo, perché questo punto composto da tipo una ventina di parole e non è un punto molto carino, chiaro, scusami. E non si sa se si tratta di un assorbimento oppure di un'integrazione mantenendo l'autonomia. Questo non abbiamo ancora capito.
Cioè non è chiaro se si tratta di una cosa di tipo confederale o di una o di un'integrazione all'interno di uno Stato unitario, questo dici tu?
Esatto, questo non si capisce tanto, ma penso che abbiano voluto lasciare tutto così vago, perché l'ottavo punto dice saranno costituiti dei comitati di esecutivi con l'intento di finalizzare questo accordo entro la fine dell'anno, quindi stiamo fino al 31 dicembre, secondo me siamo in una fase di passaggio e monitoraggio. Molto probabilmente le SDF hanno messo le mani avanti dicendo sì, ok, va bene, uniamoci, ma vediamo un po', parliamo dei dettagli successivamente.
Quindi sostanzialmente, scusa se ti interrompo, questo mi sembra alludere al fatto che questi punti messi nero su bianco avrebbero, come dire, hanno aperto una trattativa sostanzialmente.
Secondo me sì, poi se vediamo altri punti sono abbastanza vaghi, tipo collaboreremo per sconfiggere i nostalgici del regime di Assad, tutta la Siria rappresenterà le basi etniche e religiose ricche di questo paese. Forse il punto 2 è un punto importante che anticipa anche, come dici tu, le future trattative, e che dice la società curda appartiene allo Stato siriano e lo Stato siriano farà tutto il possibile a livello costituzionale garantire tutti i diritti di cittadinanza dei curdi. Siamo alle porte dell'inizio della scrittura della Costituzione. Il nuovo presidente siriano ha detto che ci vogliono 2 se non 3 anni per la nuova Costituzione e ci saranno nuovi percorsi di consultazione, assemblee, eccetera. In quella fase, secondo me, le SDF vogliono avere un ruolo, vogliono avere la voce in capitolo, vogliono farsi valere, vogliono essere coinvolte nella scrittura della nuova Costituzione. Quindi possiamo dire che questo è stato fatto, forse posso leggere così, è stato fatto un passo necessario che Ankara ma anche Damasco si aspettavano. Forse anche un passo di un certo tipo di sicurezza da parte dell'SDF, perché con quel passo che c'è in America Non sappiamo se i soldati statunitensi si ritireranno definitivamente o no tra un momento o l'altro da Rojava. E quindi l'SDF molto probabilmente hanno pensato di intraprendere un percorso autonomo, indipendentemente dagli statunitensi, ma un percorso che possa garantire la loro integrità, perché qua per esempio non ci sono punti che Ankara chiede. Il ministro degli esteri turco ha sempre detto: tutti i grandi comandanti dell'SDF, delle YPG, devono uscire fuori dalla Siria, tutti i membri stranieri devono andare fuori dalla Siria, il PKK deve ritirarsi dalla Siria. Di tutto questo non leggiamo una lettera in questa diciamo accordo che è stato firmato.
Sì, la domanda che mi pongo io è vero che loro stanno cercando di sopravvivere, il problema è capire a quale prezzo, sia rispetto alle dinamiche che si sono sviluppate di tipo rivoluzionario, di protagonismo femminile e di occhio ecologico sul mondo, ma anche dal punto di vista della questione delle minoranze. Insomma, questo accordo è stato siglato mentre sulla costa mediterranea stavano facendo la pulizia etnica degli alawiti, e uno dei punti, come ricordavi tu prima, è quello che dice che loro si schierano fermamente contro le forze fedeli alla dittatura. Per carità, in sé per sé direbbe poco, no? Chi è favorevole alla dittatura, immagino nessuno, però contemporaneamente, come dire, vedendo quello che sta accadendo materialmente a uomini, donne e bambini in quell'area del paese, ha un sapore un po' amaro, se posso permettermi di argomentare.
Certo, sono dinamiche molto delicate e che si evolvono in un momento di grande scombussolamento, dove gli attori principali e coinvolti non hanno la totale autonomia e libertà di parola e di azione. In Siria forse la condanna più terribile che c'è in questo momento sulla società, il fatto che la guerra per procura sia ancora in corso sotto un'altra forma, quindi sotto un'altra immagine. Quindi né Mazlum Abdi né Jolani né altre realtà purtroppo non riescono a muoversi in modo indipendente, autonomo, e ci sono tantissime dinamiche legate ancora al passato, alle caratteristiche della società, all'ostilità che la società si porta dietro tra i suoi cittadini, e poi ovviamente al peso importante della presenza militare. Quindi la Siria è piena di formazioni paramilitari che sono in collaborazione oppure in conflitto tra di loro, tutto quanto cambia dalla zona alla zona. In questi anni tutti sono stati armati, e le stesse SDF non sono più un piccolo gruppetto, ma stiamo parlando di un esercito, quasi un esercito che conta più di 20.000 militanti. Quindi tutto questo rende il gioco molto difficile, rende molto difficile la transizione verso una nuova Siria.
Ecco, domanda ultima, torniamo all'inizio. Tu hai accennato alle basi russe sul Mar Mediterraneo, pare che Al-Jolani stia trattando con i russi per il mantenimento di queste basi.
È un discorso aperto, perché la richiesta è stata avanzata anche da Tel Aviv. Da una parte c'è senz'altro ciò che ha promesso Al-Jolani quando è arrivato al potere, quindi quello di chiedere, quello di fare in modo che tutte le forze straniere si ritirino dalla Siria. Quello deve fare la Turchia, lo deve fare l'Iran, l'Iran dice che l'ha fatto, lo deve fare Hezbollah, lo deve fare anche la Russia. Ovviamente nei confronti dell'Israele non si avanza una richiesta del genere, e quindi c'è questa senz'altro obiettivo di Al-Jolani, ma contemporaneamente Tel Aviv in questi giorni si è espresso a favore della presenza della Russia sul territorio siriano. perché non si fida del nuovo governo. Dice che la presenza russa potrebbe mantenere equilibrata e controllata la situazione, perché Tel Aviv continua a dire che teme che questo regime nuovo possa perdere il controllo, fare in modo che dalla Siria arrivi una minaccia verso l'Israele, oppure la Siria torni a essere l'anello di congiunzione tra Hezbollah e l'Iran. Quindi sul capitolo russo probabilmente ci saranno nuove trattative, e poi la Russia nelle sue mani ha ancora Bashar al-Assad, che in un domani, perché no, potrebbe diventare una moneta di scambio.
Chiarissimo, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Grazie, buona giornata.